La storia in podcast di Focus.
Era una mattina bellissima, fresca.
Sapevamo che lì dentro stavano morendo in modo.
E
che...
si vedeva di tutto uscire da quel piano altissimo che addegra
questo esodo biblico di migliaia e migliaia di.
Ho visto le due torri crollare.
Sono figlio di un sopravvissuto di Auschwitz e mio padre in quei giorni mi faceva delle telefonate assolutamente incredibili.
Il più grande attacco terroristico mai mosso all'Occidente.
Da quel momento è stato un inferno.
11 settembre. Il ricordo di chi lo raccontò agli italiani.
L'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti d'America furono dirottati 4 voli civili. 2 di questi furono fatti schiantare da terroristi di Al-Qaeda sulle torri del World Trade Center di New York. I 2 grattacieli crollarono. 2.974 furono le vittime, 19 i terroristi morti, 24 gli uomini dispersi. Quel giorno alcuni giornalisti raccontarono agli italiani l'attacco all'America. A 20 anni da quella tragedia abbiamo raccolto i loro ricordi.
Bro, that's fucking terrorist.
Holy shit!
Oh my god,
that's terrorist.
Giampiero Gramaglia in quel tempo era capo degli uffici di corrispondenza dell'agenzia ANSA da New York. In dettaglio dalla sua voce cosa avvenne allora, come l'ANSA lo raccontò.
Ero a Washington e quel mattino, come tutte le mattine, mi alzai alle 5 per essere sul lavoro alle 6:30, perché negli Stati Uniti, con la differenza di fuso orario, se arrivi in ufficio alle 6 è già mezzogiorno in Italia. Presi il primo autobus della mattina, come tutte le mattine, l'autobus delle donne delle pulizie dei palazzi delle istituzioni di Washington. Arrivai in ufficio e cominciai a guardarmi intorno su cosa c'era da fare durante la giornata. Mentre io arrivavo in ufficio, ma non ne avevo la minima idea, i primi terroristi dirottamenti aerei arrivavano agli aeroporti da dove i loro voli dovevano partire e passavano i controlli di sicurezza senza essere minimamente notati. Alle 7:30 del mattino, ora di Washington e ora di New York, facciamo la riunione redazionale che facciamo tutte le mattine. L'obiettivo è quello di vedere che cosa succederà nella giornata, di fare un programma di lavoro che poi comunicherò a Roma perché ci sia un'idea di cosa faremo. E in genere la riunione si conclude verso le 8 del mattino. Routine, non c'è niente di particolare. Finiamo la riunione, mi accingo a mandare la nota quando mi arriva una prima telefonata da New York. La CNN dice che un aereo è entrato in una delle torri gemelle del World Trade Center di New York. L'immagine è un'immagine sfocatissima da lontano, un filo di fumo, non si capisce assolutamente le dimensioni né dell'aereo né della vicenda. Nel programma che mando a Roma segnalo che c'è questa vicenda di cronaca e che seguiremo gli sviluppi, ma gli sviluppi da quel momento sono incalzanti e incessanti. La preoccupazione, quando cresce la tensione, si incomincia a percepire le dimensioni dell'evento, che forse non è un evento accidentale, che forse è un atto terroristico, che si perdono i controlli con altri aerei, che c'è una situazione di allarme crescente. Produciamo notizie di continuo, ma non abbiamo ancora la dimensione di quello che sta accadendo. Le immagini ci avvicinano al World Trade Center. Un collega di New York lascia l'ufficio, anzi va direttamente sul posto per rendersi conto anche lui di quello che sta succedendo. Quando abbiamo la notizia che il World Trade Center è stato colpito da un aereo, anche il Pentagono, un collega dell'ufficio di Washington si sposta al Pentagono per rendersi conto, per cercare di rendersi conto di cosa è successo. Non sarà facile arrivare al Pentagono, anzi non ci si arriverà se saremo sempre trattenuti da un cordone di sicurezza lontano dalla scena. E poi arrivano le voci più disparate. All'inizio è sempre difficile capire cosa è vero e cosa non è vero. La percezione della drammaticità non ce la dà neppure il presidente Bush, che a quell'ora, di prima mattina, poco dopo le 8, è in una scuola elementare di Saratoga, in Florida, e sta leggendo una storia a dei bambini che iniziano le scuole, l'inizio, sono da poco riprese le scuole negli Stati Uniti. Il capo di gabinetto di Bush, Andrew Carr, gli si avvicina, l'immagine in diretta televisiva, gli sussurra qualcosa all'orecchio. Bush non reagisce, continua a leggere la sua storia ai bambini. Può essere segno che la situazione non è così drammatica come si ha la percezione, ma poi taglia corto il racconto ai bambini, li saluta dicendo che c'è un'emergenza di cui si deve occupare, e poco dopo arrivano le due conferme, una dell'intelligence: è un attentato, sono attentati, non siamo di fronte a un incidente, e il secondo volo che si schianta contro le Torri Gemelle non fa altro che confermarlo, questo in diretta televisiva, perché le televisioni di tutto il mondo sono puntate sul World Trade Center e vedono l'aereo arrivare e schiantarsi contro la seconda torre. Non sono incidenti, non sono casualità di due aerei perduti, ma è un attacco. E poi viene la dichiarazione del presidente: l'America è sotto attacco. Il lavoro in quelle ore estremamente convulso. Produciamo, come ovvio che sia, con l'aiuto e la collaborazione della redazione centrale di Roma, decine, e alla fine della giornata saranno ovviamente centinaia di dispacci, molto frammentari nelle prime ore, almeno fino alle 10 del mattino, le immagini degli aerei che si schiantano, le immagini, queste in diretta televisiva, la diretta televisiva ha molto più forza dei nostri dispacci, le torri che crollano, i falsi allarmi alla Casa Bianca, che sta a 200 metri dal nostro ufficio a Washington. Vado sul posto a vedere, la Casa Bianca è blindata da mezzi dell'esercito, ma sappiamo che il presidente non è lì, e il vicepresidente è già stato portato via in un luogo sicuro, in un bunker in Virginia. Il presidente è partito dalla Florida, ma viene portato in una base militare, poi di lì in un'altra base militare, tornerà a Washington solo in serata. Per per ciascuno di noi. Le vicende della cronaca si intersecano con quelle delle preoccupazioni per la famiglia, state bene, stai vedendo. Poi le scuole fanno sapere che chiuderanno, bisogna andare a prendere i ragazzi a scuola se non è assicurato il loro rientro, bisogna stare chiusi in casa perché non si sa che cosa può succedere fuori, c'è la sensazione, la preoccupazione che l'attacco non sia finito, che anche dopo lo schianto del volo della United Airlines 93 in Pennsylvania ci possa essere ancora qualcosa, ci possano essere altre azioni terroristiche. La mattinata americana trascorre in un baleno, mentre dall'Italia, come avviene in tutte le redazioni europee, aumentano le sollecitazioni per avere materiale, per avere storie, per avere testimonianze in diretta che chi si reca sul luogo può raccogliere, per avere racconti di sopravvissuti. E ancora quel momento, che durerà a lungo, durerà almeno fino al giorno dopo, in cui ci si attende che dalle macerie delle due torri crollate vengano estratti dei superstiti. Ci vorrà un giorno per rendersi conto che in realtà quelle montagne di macerie, che poi ci vorranno anni per rimuovere, restituiranno soltanto resti umani, perché il peso dei detriti crollati è tale da non lasciare speranza, e gli ultimi piani, che erano quelli che non era stato possibile evacuare, hanno fatto un crollo di centinaia di metri. Poi c'è l'ansia, l'accumulo delle segnalazioni che arrivano dall'Italia, persone che telefonano all'ufficio dell'ANSA non sapendo probabilmente a chi altri telefonare, ma molti telefonano ai consolati, alle ambasciate, vogliono notizie, chiedono notizie di familiari che stanno negli Stati Uniti. Ovviamente non ne sappiamo nulla, non abbiamo nessuna lista di vittime. Poi magari i familiari stanno negli Stati Uniti, ma chissà dove, non stavano necessariamente sotto il World Trade Center o dentro il World Trade Center a New York. Però si sente, si percepisce l'ansia che c'è nelle persone per quello che vedono in diretta televisiva. Ci vuole un po' di tempo per avere le dimensioni di quanto sta accadendo. Come sempre accade a me, che sono un cronista, rileggendo i dispacci di quelle ore mi accorgo che non avevamo all'inizio la dimensione della drammaticità e della tragicità e dell'impatto duraturo di quello che stava avvenendo in quel momento. Un po' perché hai sempre la preoccupazione di non farla più grossa di quello che è. Soltanto verso la fine della mattinata questa consapevolezza, l'attacco terroristico, il più grande attacco terroristico agli Stati Uniti mai compiuto, il più grande attacco agli Stati Uniti sul suolo americano praticamente dalla guerra di indipendenza, il più grande attacco terroristico mai mosso all'Occidente, soltanto col fare delle ore la dimensione diventa evidente. E intanto ci siamo divisi i compiti, c'è chi segue la cronaca degli eventi, tutto l'ufficio di New York, perché lì la cronaca è molto più drammatica e angosciante, e una o due persone a Washington, chi si preoccupa delle reazioni diplomatiche e politiche, chi indaga sugli aspetti della sicurezza, dell'intelligence, che cosa si sapeva, che cosa si sa, di chi è la colpa, chi sono i terroristi, ma anche lì molte informazioni verranno fuori soltanto nei giorni successivi, l'incredibile intreccio di casualità, ma soprattutto di superficialità, che fece sì che nessuno si allarmò per questi studenti di scuole di volo, erano preoccupati di come si decolla, ma non erano preoccupati di imparare ad atterrare. fu tutto il giorno e nei giorni successivi una grandissima mobilitazione e concentrazione psicologica. Cioè, una volta che avevamo capito che quella non era la storia di un momento, non era la storia di un giorno, ma poteva diventare per noi professionalmente, ma per gli Stati Uniti e per l'Occidente, una svolta. Prima ci fu molta disponibilità, molto sacrificio anche personale, e a volte l'ufficio divenne a sua volta da difendere, in cui asserragliarsi. La sera dell'11 settembre, che ormai era sera inoltrata, uscì dall'ufficio, che erano credo le 9 di sera, le 3 del mattino in Italia. Quando uscì fui assolutamente stupito di vedere come in quelle ore che erano trascorse la città fosse stata letteralmente militarizzata. C'erano colonne di blindati della Guardia Nazionale e dell'esercito che bloccavano tutti gli accessi a tutti i palazzi delle istituzioni, il Tesoro, la Casa Bianca, il Campidoglio. Non c'erano servizi pubblici della metropolitana e degli autobus che erano stati interrotti. Insomma, scoprì la dimensione di una città che si sentiva sotto attacco e potenzialmente sotto assedio di nemici che non conosceva, che non aveva ancora individuato. Certo, si fecero da subito i nomi di Al-Qaeda, di Osama Bin Laden, ma erano personaggi che l'opinione pubblica non conosceva, che scopriva praticamente in quelle ore, anche se l'intelligence già li conosceva, e mi resi conto di come il paese in cui vivevo si sentisse in guerra e fosse mobilitato come se fosse in guerra. E questa percezione rimase negli Stati Uniti per parecchio tempo, per cui anche adesso, quando si dice con la logica dei 20 anni dopo perché quell'avventura militare in Afghanistan poi non è andata a buon fine, mi viene sempre di contrapporre la percezione forte che in quel momento e allora non fosse possibile non farlo, non fosse possibile non rispondere all'attacco subito, non per il presidente o per l'amministrazione, ma per l'opinione pubblica, che era massicciamente favorevole a colpire chi ti aveva colpito, a punire chi aveva ordinato l'attacco all'America. Non voglio dire se è un sentimento giusto o sbagliato, non voglio dare qui un giudizio, ma voglio dire che questo sentimento nell'America di quelle ore, di quei giorni, era fortemente diffuso. E dopo le ore del cordoglio, del pianto per le persone che non c'erano più, per le famiglie che erano state distrutte o colpite, venne il momento di fare giustizia nei confronti di chi aveva ordito l'attacco.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.